Bene, eccoci qua. Buongiorno a tutti, sono Emilio Boccia da Radio Tartaria e dall'altra parte del filo abbiamo Dario Chioli. Ciao Dario.
Ciao Emilio.
Senti, visto che si parla molto di tempo, com'è a Torino oggi?
Oggi è una bella giornata.
Ah, anche
Oggi
qua,
ha
com'è qua?
piovuto per fortuna un bel po' di tempo, quindi ha tolto un po' di aridità, però oggi c'è sole, mi sta bene.
Beh, guarda, da noi ha piovuto per un mese, tutti i giorni, tutti i
È un
giorni.
po'
È
tanto,
tanto, eh. E ieri ha fatto quello che noi qua chiamiamo le turbeie di maggio, i tuoni.
Ah,
Solo i tuoni senza acqua.
ecco.
Bene,
No, qui
bene,
abbiamo una
oggi
bella.
abbiamo come argomento. Vai tu, vai.
Ah, sì, parliamo di Georg Ivanovich Gurdjieff.
Ivanovic, ma è un filo?
Georg, cioè George. Ci dipende perché poi il suo nome, secondo che lo dicono i francesi, gli inglesi, eccetera, si trova scritto in tanti modi. Gigur, Jeff, Giorgi Ivanovic, eccetera. Comunque, Giorgi Ivanovic Gurdjieff era un armeno nato in una città che oggi si chiama Gyumri, allora si chiamava Alexandropoli, nella provincia di Kars, che adesso è in parte turca, all'epoca della Russia, e nacque tra il 1863 e il 1877, perché ci sono diverse tesi, non è fatto sicura la data di nascita, perché insomma, i documenti sono confusi, sono poco accessibili, eccetera. Morì nel 49 vicino a Parigi, in un ospedale militare americano, a Neuilly-sur-Seine, mi sembra. Che è vicino a Parigi. Perché è importante? Cioè, specifichiamo, noi stiamo facendo questa trasmissione, abbiamo parlato di Chénon, di Castanet, di Gurdjieff, non per dire che uno debba diventare discepolo o aderire acriticamente a queste persone,
Non sia
ma per
mai, noi vogliamo essere discepoli di nessuno.
appunto. Ne parliamo perché sono state persone molto importanti che hanno una loro validità sicuramente, che hanno comunque dato un contributo fondamentale alla storia culturale, della ricerca filosofica, esoterica, eccetera. Parlo di ricerca filosofica, mi viene da fare un excursus, no, un inciso. Quando si parla di filosofia, si pensa solo alla filosofia scolastica, accademica, ai filosofi laureati, eccetera. Io sono convinto da tantissimi anni che se uno volesse veramente scrivere una storia della filosofia moderna, dovrebbe introdurre massicciamente persone che no, adesso non compaiono. Penso a Jung, penso a Corbin, penso a un sacco di studiosi che hanno portato dei contributi fondamentali sia dal punto di vista dell'interazione tra il pensiero e la neurologia, che con la psicologia, che con le scienze orientali, gli
Sì,
studi
posso
orientali,
fare un
no?
appunto su Jung, ma giusto una cosa veloce. Mia figlia studia psicologia a Milano, non ricordo il nome dell'università, una università importante. Lo sai che non conosce Jung? Non glielo fanno
Conoscere
studiare.
Jung è una cosa complicata, perché Jung ha scritto una caterva di cose, da parte stanno uscendo adesso tutti i suoi seminari che sono più dell'opera edita precedentemente, e io neanche proprio conosco Jung, cioè, però diciamo che almeno avere la percezione del mondo a cui allude sarebbe importante, non perché sia una conoscenza oggettiva quella di Jung, La conoscenza di Jung è una costruzione, come tutti questi sistemi, tutti sono costruzioni.
Sì,
Non c'è mai una prova
certo.
oggettiva di qualcosa. Però lui, anche Freud, io non condivido quasi niente delle premesse di Freud, però è stato importantissimo, insomma, no? Ha modificato il contributo, diciamo, all'ambiente culturale per un secolo, soprattutto in Europa, perché in America non ha mai preso granché sul serio. Però è così comunque, cioè, volevo solo dire questo, cioè, non è che uno affronta questi personaggi per dargli una credibilità al di là del necessario. Sono personaggi che sono stati importanti e lo sono ancora, perché come che non è importantissimo per come dire, costruire dei ponti tra una cultura e l'altra, così Gurdjieff è importante per una serie di cose che voi andiamo a dire adesso. Cioè,
sì, ma possiamo dire che è un filosofo, Gurdjieff?
Come?
È un filosofo, Gurdjieff?
Dipende,
cioè possiamo catalogarlo come...
Tu hai chiamato il nuovo Socrate moderno, allora...
Sì.
Diciamo che io sono più propenso a riferirmi al Socrate storico, che per quel che c'è, di cui tra l'altro si sa comunque poco, perché ci arriva, sappiamo solo quello che ne dice Platone o Fenofonte, quindi... Ma diciamo, da quel che proviene di là, sono più sicuro che nella globalità del personaggio ci fosse veramente il filosofo ideale. Gurdjieff era sicuramente un filosofo, se lo intendiamo nel senso etimologico, di cercatore della sapienza, no? Cercatore di verità, era il suo gruppo, come lo chiama negli incontri con uomini straordinari. Poi, cosa abbia trovato, io nonostante abbia letto praticamente tutto quello che ha scritto, almeno fino al 2004, dove poi ho un po' allentato gli studi in merito, non ho ricavato la certezza di niente, insomma, no? Quindi è un personaggio pieno di stimoli, pieno di suggestioni, pieno di indicazioni. Quali? Allora, intanto la sua personalità è assolutamente magnetica, questo affascinante, no? Era un ipnotista, perlomeno per dire di essere. Cioè, in definitiva lui era un cristiano ortodosso, tant'è che fu sepolto con un rito ortodosso normalissimo. Però percorse tutta una serie di cammini di ricerca a partire dalle antiche tradizioni armene fino alle tradizioni orientali, e lì c'è il mistero dei suoi viaggi, di cui abbiamo soltanto il suo resoconto, perché nessuno è riuscito a ricostruire documentariamente i suoi viaggi. C'è proprio una cosa strana, non si riesce a capire. Prima del suo arrivo in Europa, per parte, vabbè, certe cose che racconta lui e anche Hartmann sul Caucaso, ma prima di quello, dove abbia viaggiato di preciso?
Evidentemente, chissà dove andava.
È stato?
Ho detto, chissà dove andava, evidentemente.
Appunto, non si sa. Asia centrale, lui racconta i viaggi nei Gobi, ma Gobi è un termine molto esteso che inglobava steppe, sabbie, dalla Mongolia fino al Taklamakan, fino all'Iran, è un termine quanto mai generico. Alcune delle cose che racconta sono abbastanza incredibili, altre più probabili. Diciamo che lui, come tanti altri, raccontava di questi mondi che sarebbero inaccessibili, cioè come, non so, che non parlava di Agatha, lui parlava della confraternita di Palmung, di cui non c'è nessuna attestazione salvo un tentativo di testimoniare la presenza da parte di Drisha, che però secondo me è una mistificazione. Quindi la confraternita di Palmung sarebbe stata una confraternita con cui lui sarebbe venuto in contatto, che manteneva in qualche modo la prassi ascetica, operativa, in grado di ridare all'uomo, insomma, la sua, chiamiamola come vogliamo, la sua integrità, la sua completezza. Lui indagò il funzionamento della mente, degli automatismi umani. Questa è la cosa forse più interessante. E infatti è noto soprattutto per le sue danze. Tra l'altro lui era anche un ottimo musicista, no?
Sì, infatti ho visto delle foto col connellino, che usano i turchi, se non sbaglio.
Ah sì, lui suonava, hai visto, io ce le ho delle musiche registrate che lui suonava la fisarmonica. Poi Thomas Hartmann, che era un eccellente pianista, mise invece su partiture regolari tutta una serie di musiche che lui praticamente penso gli suonasse sulla fisarmonica, no? Per cui ho visto queste musiche con dettare Gurdjieff, che è composta da Thomas de Hartmann, poi sono state eseguite da Cecil Liszt, da tanti altri, insomma, pianisti, e sono musiche bellissime, affascinanti, sembrano alludere a mondi lontani, alla ricerca interiore, insomma, con aspetti che riguardano i Mevlevi. Anche le danze di Gurdjieff sono danze abbastanza affascinanti, ne si vede un esempio nel film di Peter Brook, Incontri con uomini straordinari. dove le danze sono eseguite dai gruppi di Bourget. C'è da dire che su questo punto io ho dei dubbi, nel senso che le danze erano state elaborate da Bourget per poter indicare alle persone che le eseguivano i loro automatismi. C'era tutta una serie di, per esempio, degli stop improvvisi, eccetera. E le persone dovevano essere in grado di rendersi conto di quello che stavano facendo. Era un modo di, come tutti questi, tutta una serie di insegnamenti passano sotto l'etichetta di esoterica, quando non sono pure mistificazioni, sono mezzi per far sì che uno si renda conto di cosa gli passa senza che lui se ne accorga, no? In modo da rendersi conto della difficoltà di essere davvero coscienti. Gurdjieff su questo insisteva che, secondo lui, non tutti hanno un'anima, anche secondo me, anche questo secondo me è una cosa relativa, non va presa alla lettera. Cos'è l'anima? Bisogna proprio rispondere a questo.
Non tutti quindi hanno l'anima.
Sì, però
questa cosa l'ho sentita.
Intendiamoci, lui incrociava tutta una serie di, per lo più in Europa almeno, incrociava tutta una serie di intellettuali, di persone molto convinte della propria cultura, ma molto emotive, spesso lagnose da morire, come succede sempre in questi ambienti, presuntuosi, eccetera. E allora lui insisteva violentemente per dire: guarda, che questa non è anima, questo è solo meccanismo, no? Quindi l'anima, come intendeva lui, probabilmente era la coscienza, diciamo, la coscienza del funzionamento, la coscienza di ciò che va oltre il funzionamento, si fa comprensione. Elaborò tutta una serie di teorie stranissime, una che praticamente non la usa più nessuno perché è impossibile usare sugli idrogeni, ne parlava il suo principale discepolo, diciamo, Uspensky. Uspensky era un matematico inglese che vicino alla teosofia, che insomma è un personaggio molto importante di suo, no? E che si avvicina a Gurdjieff, mi ha proprio affascinato. E descrisse nel suo Frammenti di un insegnamento sconosciuto questa teoria degli idrogeni, che sarebbero stati tutto praticamente un modo di descrivere l'energia interna per determinati fini, che sinceramente è difficile capire oggi come possono essere. Direi che sono porzioni forse del suo insegnamento che hanno una portata relativa in assenza di Bourget stesso. Cose interessanti disse per esempio sulla musica. C'è un passo nei suoi Incontri con uomini straordinari, nel capitolo dedicato al principe Lugosiewski, che era uno dei suoi compagni di ricerca, diciamo, anche un po' il suo maestro nel libro. C'è un passo in cui la Vivitskaya, un personaggio, insomma, racconta del suo incontro con la musica oggettiva. Cioè l'idea è quella che esisterebbe una musica talmente adeguata all'ambiente da suscitare emozioni e reazioni uguali in tutti quanti, a differenza della musica normale, che insomma qualcuno colpisce, qualcos'altro meno, può essere più o meno suggestivo. Questo è un ambito di ricerca che sarebbe molto interessante. Quando avesse un fondamento, cosa di cui non sono affatto sicuro, implicherebbe che tu devi suonare in accordo con l'ambiente proprio naturale. Perché per esempio Gurdjieff racconta degli Ashuk, cioè dei cantori armeni kirovaki, no? Gente che faceva magari un altro mestiere, ogni tanto andava in giro e cantava, c'erano dei concorsi. Allora nel film, in quanto economia straordinaria, c'è un esempio chiaro di una gara di Ashuk. Chi è che vince la gara? Quello che con la sua voce, il suo liuto, insomma, il suo suono, la sua canzone, riesce a far echeggiare le montagne.
Wow!
C'è tutta gente che canta benissimo, ma soltanto uno riesce a far echeggiare le montagne. Allora, questa cosa è incredibilmente piacevole, no? Poi, sì, intendiamoci, possono esserci delle ragioni anche fisiche, no? Per far echeggiare le montagne. Vuol dire che un certo tono, una certa sonorità rifletta di più. Però cosa ci insegna? Ci insegna che l'idea di musica oggettiva ci insegna che uno deve, eseguendola, ma questo vorrebbe tutti gli atti della propria vita, tutte le attività della propria vita, deve essere presente, rendersi conto di dov'è, con chi è, perché fa quello che fa e cosa sta facendo. Queste sarebbero le condizioni minime perché un uomo abbia dignità di uomo, o una donna dignità di donna, cioè sia in grado di definirsi tali, se no gli altri sono un po' una specie di fantasmi. Non che questo sia da prendere ancora una volta alla lettera, cioè tutti gli uomini sono degni, possono esserci 10.000 ragioni per cui uno ha delle difficoltà a fare quello che è, a non fare certe cose, a farne altre. Però insomma, se uno vuole seguire le indicazioni di Gurdjieff, deve bypassare, deve superare una serie di difficoltà. Per esempio, il suo libro più grosso, I racconti di Belzebù al suo nipotino, è una cosa che tanti non riescono a leggere. È un libro lunghissimo, che a me è divertito tantissimo, però è pieno di neologismi fatti apposta per girare i meccanismi mentali. Cioè, quando guardi sui libri, su Facebook, su internet, dappertutto, la facilità con cui la gente si attacca a parole come, non so, non dualismo, anima, spirito, saggezza, eccetera. Ecco, tra tutti questi termini, Gurdjieff ha usato dei neologismi, delle strane ibridi praticamente impronunciabili che mescolano il turco, il persiano, l'armeno, il greco, insomma, lui aveva anche origini greche. Praticamente c'è tutta una serie di termini che prima che tu li hai imparati hai letto il libro 20 volte, insomma. Ma non ha neanche senso impararli, diciamo, no? Solo che hanno un effetto, se tu le pigli come van prese, è un effetto interessante, perché tu sei obbligato a recepire un concetto al di là dei termini che lo definiscono. Cioè, tu hai una parola che non ti dice assolutamente nulla, perché è impronunciabile, non memorizzabile, con estrema fatica. Poi ci saranno i gurdjieffiani bigotti che avranno ricordato queste cose a memoria, no? Cosa secondo me totalmente inutile. Ma se no, tu hai un concetto, vedi, no? Che viene descritto, ma non hai i termini per definirlo, devi capirlo, quindi, no? Devi entrare dentro il concetto, devi entrare dentro l'esperienza che viene descritta senza fissarti su un termine. Incidentalmente, un approccio del genere distrugge il 99% dei testi di filosofia o di esoterismo, ed è questa la cosa estremamente interessante, perché la quasi totalità dei libri su queste cose sono fatti per reazioni automatiche, sono associazioni di termini con altri termini, cioè associazioni che si trasmettono, quindi la gente scrive senza sapere di cosa sta scrivendo, ma gli sembra di capire perché una cosa assomiglia all'altra, gli suscita una certa sensazione. Ecco, tutto ciò Gurdjieff lo definisce sonno, oppure se ho in vena più goliardica, merdite. Quindi non merdite, cioè da merda.
Sì, poi pensa adesso che stiamo vivendo un periodo in cui ci sta una analfabetizzazione in atto. Tu sai bene, insomma, che il numero delle parole mediamente utilizzate dalle persone scende man mano che vanno avanti le generazioni.
Certo. Questo è un altro problema, perché oggi, in effetti, se la lingua fosse quella che dovrebbe essere, allora ogni termine corrisponderebbe a un significato. Ma questa è la lingua parlata da un uomo cosciente. L'uomo odierno, non sempre per colpa sua, ma per le condizioni ambientali in cui vive, non è quasi mai cosciente. Quindi usa una lingua fortemente sempre più semplificata, perché tanto non capisce la differenza tra un potenziale, un indicativo, o le varie sfumature di un termine. Non ha abitudine, non ha, diciamo, attitudine ad analizzare le sue esperienze interiori. Quindi non ha la discriminazione degli spiriti, per esempio,
sì,
non
sì,
distingue
sì.
Le suggestioni sataniche.
Infatti, non ricordo chi ha detto che se a una persona manca la parola per esprimere quel sentimento, quell'emozione, quella situazione, la persona non la può vivere, non è che non la può comprendere, non la vive proprio.
Ma sì, questo se vuoi lo puoi collegare all'idea reale, quella vera, non quella parola che circola, del mantra, della parola, insomma,
sì.
E poi il logos, e anche il logos nostro. Cioè, la parola è espressione di una esperienza, e al contempo, se è, conosciuta, se è veramente posseduta la l'Eterno, non c'è differenza tra le due cose. Questo anche perché Cristo è il Logos, è anche lì, Cristo non è creato dal Logos e il Logos non è creato da Cristo, sono la stessa cosa. Allo stesso modo la parola della persona realmente cosciente, stato a cui ben pochi di noi, certamente non io, possono pretendere di essere assimilati, insomma. La persona veramente cosciente, quando usa una parola, evoca quello che c'è dietro, cioè non che lo evoca, gli viene automatico, ha coscienza di cosa sta dicendo, no? Mentre la maggior parte degli sposi che si fanno in genere, anche perché se ne fanno troppe circostanze, sono assolutamente automatici, cioè robotici proprio. Sono poi disposti per essersi, per essere manipolati dall'esterno.
Sì,
non
sì, infatti. Ed è su questa, come dire, corrente di pensiero che cresce l'intelligenza artificiale.
Sì, ma quello è una roba che non esiste. L'intelligenza artificiale significa che uno è stato prima ridotto in condizione da non distinguere l'artificio dalla realtà. Dopodiché ci va in parte.
È chiaro, è chiaro.
Cioè, se uno rinuncia alla capacità logica, alla capacità analitica, rinuncia alla coscienza, poi parla di tutto, sì. Hai eserciti come nel Terzo Reich, roba del genere, gente che non capisce niente.
Eccoci qua, riprendiamo questa chiacchierata con Dario Chioli da Torino. Praticamente siamo passati da Gurdjieff all'intelligenza artificiale, ma come si fa?
No, si fa perché Gurdjieff designa quello che, almeno nelle indicazioni che dovrebbero trovare, è indice di una mentalità che rende assurda l'intelligenza artificiale. Cioè l'intelligenza artificiale è un prodigio di ripetitività. È un archivio che si compone automaticamente. Questo purtroppo è la situazione psicologica, non dico per il 100% dell'esperienza, ma insomma di gran parte dell'esperienza psichica dell'uomo comune e anche di quello che tale non si ritiene. La coscienza, l'anima, nel senso di cui ne parla Gurdjieff, è tutta un'altra cosa, cioè è l'atto potente, l'atto cosciente. Ecco, quindi non ha niente a che vedere con questo. Cioè, chi crede che l'intelligenza artificiale possa soppiantare la ragione umana e soprattutto la coscienza umana non ha capito assolutamente nulla delle potenzialità del logos, della...
Ah, sì, sì, infatti. Guarda, quando si sente dire che gli animali sono superiori all'uomo, insomma, voglio dire, allora...
Gli animali sono superiori a noi in certe questioni, chiaramente.
Beh, certo, l'elefante è più forte di noi.
Sì, no, gli animali, per esempio il cane, ha un olfatto molto più esteso del nostro, quindi il suo mondo percettivo è molto più ricco del nostro. Così tutti gli animali, insomma, le api, chiunque, no? Poi gli animali è difficile valutare la loro esperienza perché non siamo loro.
E infatti...
Il tempo è probabilmente totalmente diverso e quindi non... Cioè tutto quello che si dice sull'esperienza psichica degli animali è una proiezione umana, insomma.
Sì, infatti noi non sappiamo se gli animali pensano o come pensano, se pensano.
Ma non sappiamo se gli uomini pensano, il problema è questo. Perché la maggior parte del pensiero è totalmente associativo, cioè non è che... La gente si fa affascinare, si muove per suggestioni, per indicazioni così che toccano i suoi punti deboli o le sue presunzioni, le sue aspirazioni, scatta proprio, no? Scatta in base dei trucchi. Gurdjieff era esperto di questo, provocava la gente tantissimo, lo insultava, lo mandava in crisi, a volte magari anche esagerato, si capisce, però comunque aveva imparato le dinamiche, aveva studiato anche l'ipnosi, quindi era in grado di esercitare una pressione notevole. Penso che lo facesse tutto sommato in buona fede, con l'intento di scuotere le persone dalla loro ordinarietà, perché il problema che ho sempre notato è che a contatto con lui, per ovvie ragioni, perché gli altri non avevano tempo, insomma, erano per lo più degli intellettuali, no? Un genere spurio, perché l'intellettuale spesso non ha troppo presente le difficoltà concrete, non disdegna magari, non so, gli atti pratici, eccetera. Quindi per certi aspetti, soprattutto l'intellettuale moderno, è troppo presuntuoso e non ha coscienza dei suoi atti reali, quindi molti dei suoi insegnamenti probabilmente sono anche strutturati per questa tipologia. Per esempio, lui in America mise su un gruppo, la Cordata, che raccoglieva praticamente tutte scrittrici americane lesbiche, tranne forse una che non era lesbica.
Cosa raccoglieva?
Quasi tutte scrittrici americane.
Ah, scrittrici?
Lesbiche. Ah. Infatti era così. Ma perché probabilmente era comunque una tipologia umana, cioè era molto attiva, persone molto, molto comunque energiche, comunque attive, no? Con la capacità di contrapporsi al mondo, eccetera, al mondo corrente, al puritanesimo americano, eccetera. Ma quindi lui forse vide in questa condizione una materia su cui poter agire. Influenzò questa gente notevolmente. Io ho letto un bellissimo libro, adesso non mi ricordo l'autore, proprio intitolato La Cordata, che spiegava cosa era successo, no, a tutte queste persone. È come avesse creato una sezione apposita. Quindi lui fece molte cose, molta gente influenzò persone importantissime, diciamo, nella storia della cultura, con musicisti come Joaquín Rodrigo, che è uno dei più grossi musicisti spagnoli, insomma, esecutori di chitarra, eccetera, o architetti, mi sembra, così non voglio dire una stupidaggine, ma insomma, scrittori come René Dumas, che era stranamente, sia si ispirava sia a Gurdjieff che a Guénon, dico stranamente perché Guénon conosceva Gurdjieff, che era in Egitto, mentre Gurdjieff era a Parigi. Diede però da lontano, in un paio di lettere, delle indicazioni molto negative su Gurdjieff, al che i discepoli di Guénon si attaccano perché sono dei bigotti terribili, e quindi ogni parola uscita dal maestro, che poi non conosceva Gurdjieff, non sapeva neanche di che nazionalità era, viene dalla loro vista come vincolante. Comunque, il Domal invece si ispirò a tutte e due e diede un'opera, il Domal, un'opera interessante, tutto il Monte Analogo, la conoscenza di sé, però tanti scrittori comunque ebbero contatto con lui, tanti intellettuali, anche gente normale, solo che questa ci è rimasta meno tracce. Per esempio, Gurdjieff mantenne un certo numero di profughi russi, che era il periodo di venire in Europa dopo la rivoluzione russa, no? Per cui un sacco di russi scapparono dalla guerra, scapparono dalla rivoluzione, eccetera. E anche durante la seconda guerra mondiale lui si occupò del mantenimento di questi suoi parenti, lontani, amici, non so esattamente. Tra l'altro salvò molto. Era una persona molto, molto capace di arrangiarsi, insomma, un napoletano.
Napoletano russo.
I caucasici hanno fama, gli armeni hanno fama di essere molto astuti, come i greci, come i napoletani, appunto, no? Quindi è un personaggio che è molto interessante affrontare se si resiste all'idea di diventare dei pitoti fanatici, perché ti aiuta, insomma, a capire certe cose. Per la lettura delle sue opere è interessante per la ragione che ho detto, perché ti impedisce l'identificazione con un concetto. Non è così semplice conoscere, te lo fa capire se tu riesci a vederlo. Poi magari certe cose che dice possono essere sbagliate, possono essere attendibili. È significativo però che morto lui, nessuno in realtà sia riuscito a proseguire il cammino, che ne dicano. Hanno cercato un sacco di mistificazioni incredibili, il fratello Shai, Drifomo, Shai, eccetera, insieme a Bennett, insomma, hanno messo su una mistificazione creando un libro che doveva essere un libro sui maestri sufi di Gurdjieff, che era una stupidaggine, insomma. E però un sacco di gurdjieffiani sono caduti e hanno aderito a questi gruppi degli fratelli Shai. altri Bennett per primo è andato a cercare il riferimento di Pak Subum, ecco, in tonnefiano, un po' si è stufato ed è andato il proprio liscio. Insomma, non tolleravano più di non avere un maestro. Qualcuno ha proseguito, sì, con Jean de Salzman, che è stato un po' la compagna, insomma, non la moglie, ma la compagna di Gurdjieff, che ebbe molti figli poi del matrimonio, no? E con un altro che sono in mente, insomma, comunque, diciamo, alcune delle discepole, dei discepoli diretti di Gurdjieff, che però non erano Gurdjieff, bravissime persone. Diciamo che il livello medio dei gurdjieffiani è superiore a quello degli altri esoteristi in giro.
Superiore, sì. Quindi ai guenoniano, ai junghiani.
Allora,
ai platonici.
Gli junghiani non si possono paragonare, perché per lo più sono degli psicologi pure semplici, insomma, quindi uno come Hilma è abbastanza attendibile, ma adesso imparo. Sono sistemi comunque molto diversi. I ghenoniani bisogna distinguere, perché ci sono quelli che si sono ispirati e che non, ma che hanno sviluppato, insomma, una ricerca propria, e quelli che hanno aderito acriticamente a che non, che purtroppo sono la maggioranza, perché veramente sono fastidiosi, perché poi asseriscono un sacco di certezze che nessuno è in grado di garantire, pretendono ortodossie che nessuno gli ha mai conferito, eccetera. No, diciamo che il gurdjieffiano medio, non che siano tutti così, il gurdjieffiano di un certo livello medio è cosciente della difficoltà di non cedere ai propri fantasmi, e quindi è un po' più attento, un po' più cauto. Poi non è che non ci siano i giochi di potere lì, e non è che non ci siano tanti scandali o del genere, ma diciamo che nel complesso. Poi è anche difficile valutare, perché tendiamo a vedere le persone, diciamo, coinvolte culturalmente a certi maestri o qualunque tali, che sono delle cose strane. Per esempio, molta gente fu influenzata da Crowley. Diciamo che era un mago, un nero, diciamo, così, poi non è anche del tutto vero. Quindi tanti sono anche influenzati proprio dall'apparenza, dai loro desideri, insomma, no? Non sono le stesse persone state in conto di Gurdjieff.
Sì, ma facciamo giusto una riflessione, poi andiamo in chiusura, Dario. Oggi come oggi, di questa conoscenza, di queste anche tradizioni, che ci rimane a noi praticamente? Cioè, proprio nella civiltà moderna, diciamo.
A noi rimane tutto. Solo che non dobbiamo metterci nell'ottica che qualcun altro ce lo dia. Dobbiamo cercare. Chi cerca trova, chi non cerca non trova per niente, non è che, cioè, se uno si aspetta che l'altro ti rifili. Allora, poi c'è la gente che è fantastica, allora tutti i discorsi sui mondi, sull'Atlantide, Shambhala, Agartha, cioè, tutta questa gente qua fantastica, fa dei bei sogni, della fantasy, no? Quindi uno prima di tutto dovrebbe distinguere la fantasy dalla realtà, cioè servire delle cose in cui abbia le prove o comunque dei solidi indizi, o che gli sembrano, perché ha sviluppato un certo senso critico, che gli sembrano possibili o degne di essere identificate e analizzate. Dopodiché il problema è qual è? È che tutte queste dimensioni che di cui uno va alla ricerca all'esterno in realtà sono dimensioni interne. Quindi il problema, la vera complicazione, è che uno non deve decifrare il mondo esterno a lui, ma il suo mondo interno. E questa cosa non ti permette mai di creare un sistema chiaro ed evidente, no? Perché ogni conoscenza costa proprio dolore e sangue, nel senso che va a interferire con i tuoi meccanismi. Quindi, quando tu vuoi capire cosa vai cercando, dovresti prima di tutto alla socratica capire te stesso, no? Conoscere te stesso, che è una cosa di una difficoltà notevole, implica anche degli atteggiamenti, cosa che dà molto fastidio, no? Degli atteggiamenti ascetici, nel senso delle rinunce, delle cose, perché non puoi disperdere il tuo tempo su tutto e pretendere di trovare qualcosa. Se tu disperdi il tuo tempo su tutto, non troverai niente. Questo Quindi l'attenzione e la ricerca va concentrata su un obiettivo unico, su cui noi bisogna essere flessibili, perché noi non riusciamo a identificare l'obiettivo con chiarezza, altrimenti l'avremmo già raggiunto, no? Quindi noi sentiamo una nostalgia interna, una linea di tendenza verso qualcosa di segreto, di misterioso, che ci possa risolvere, diciamo, il problema del vivere, del morire, e verso quello dobbiamo orientarci. Se ci orientiamo su quello, io credo che fondamentalmente va tutto bene, indipendentemente da cosa possa succederci nella vita. Se non ci orientiamo su quello, qualunque tipo di azione o di ricerca conduciamo non serve assolutamente a nulla.
Sì, sì, e queste ultime parole sono veramente un concentrato di sapienza, Dario, nel senso che poiché oggi si parla tanto di, a me ne abbiamo già parlato in altre audio, di spiritualità, ricerca, eccetera, e il lavoro da fare è un altro, giustamente, come dici tu, stare un pochettino più fermi, fare anche una ricerca razionale, senza
sì, guarda,
fantasticare troppo.
Nella scultura, non so se Michelangelo, chi diavolo fosse, o Leonardo, qualcuno diceva che la scultura è un lavoro, ma in realtà è proprio così, è un lavoro di togliere, non di aggiungere. Cioè, togli una massa e togli le parti che non servono. Ecco, la ricerca è una cosa del genere, non devi andare a cercare appendici, cose da aggiungere alla tua mente, eccetera, ma devi togliere tutte le sovrastrutture che li incontrano.
Togliere, sì, sì.
Togliere con pazienza, perché se no fai dei casini.
Certo.
E devi anche essere cosciente che non puoi togliere tutto di colpo, togli pezzo per pezzo, ci vuole costanza, pazienza, ora e lavora. Cioè ora, nel senso che ti devi orientare, pregare, rivolgerti, anche se non preghi perché non ti piace la parola, però devi orientarti verso la conoscenza e lavora, cioè faticare. Se uno pretende di trovare le cose senza faticare, perché gli danno un diagramma, una formula, una cosa, cioè è ridicolo, non aggiungerà niente.
No, non va. Bene Dario, anche oggi abbiamo fatto una bellissima chiacchierata e questo excursus su Gurdjieff ci ha dato modo di parlare di vari argomenti importanti, e per cui dai, alla prossima, che dici?
D'accordo.
Ti ringrazio, sei stato veramente chiarissimo su molti aspetti e veramente hai tanta pazienza nello spiegare tante cose importanti. Grazie Dario, a nome anche di...
Ma se spiego agli altri, le spiego me stesso, quindi va bene.
Ok, ti abbraccio, un saluto a Torino, la mia tanto città infantile. Infantile nel senso che ci ho vissuto l'infanzia. Ti abbraccio Dario, ciao.
Ciao, stai bene.